tema, tutti i colori dell'attualità.
E 38 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Bentornati all'ascolto di Prisma, qui su Radio Popolare, con Lorenza Ghidini al microfono e in diretta fino alle 10, come sempre. La guerra a Gaza in apertura, aggiornamenti, analisi e commenti con i nostri ospiti. E poi riprenderemo una questione, quella del rapporto fra la guerra in Ucraina e i paesi europei, a un paio di giorni da quell'uscita improvvida del presidente francese Macron a proposito della necessità, dell'eventualità almeno di mandare truppe di paesi europei in Ucraina sul terreno. Un'uscita che, oltre a costargli le critiche da tutti i fronti politici interni in Francia, gli costa anche, così vedremo con i nostri Francesco Giorgini da Parigi e Walter Rau da Berlino, anche una difficoltà in più su rapporti già piuttosto tesi con la Germania. E ancora la questione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La maggioranza ha deciso di inserirli nella riforma della giustizia, non che adesso non ci siano, ma insomma mettono molto l'accento su questa che era una vecchia battaglia di Silvio Berlusconi. Noi sentiremo il parere del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santa Lucia. E in chiusura di trasmissione parleremo con alcuni ragazzi e ragazze di scuole occupate. Qui i nostri vicini di casa del Bottoni probabilmente verranno a trovarci di persona qua in studio, e poi vi racconteremo anche di un'occupazione un po' particolare in una scuola a Cinisello, Cinisello Balsamo, dove l'alleanza, inedita rispetto ad altre scuole, è tra studenti e docenti, entrambi critici verso la dirigente, la preside. Sentiremo con Luca Parena che storia è. Come avete sentito nel nostro giornale radio, ormai secondo il Ministero della Sanità di Gaza stiamo parlando di oltre 30.000 vittime dall'inizio del conflitto. E insomma, quando si raggiungono certe cifre, poi non è che cambi molto, 28.000 o 31.000, però dà proprio l'idea, fa una certa impressione, no? L'idea della carneficina. Adesso tutti siamo con il fiato sospeso per le trattative che si svolgono anche nell'imminenza del Ramadan, perché poi fra 10 giorni comincia il Ramadan, e quindi quella potrebbe, dovrebbe essere l'occasione per un cessate il fuoco almeno temporaneo, non sappiamo. Intanto, beh, certo, nelle trattative c'è dentro anche la questione degli ostaggi, e i familiari degli ostaggi israeliani sono in marcia, un gruppo di loro, alcune decine, sono in marcia dal confine con Gaza. In particolare sono partiti dal luogo dove si era svolto il Nova Festival, quella festa con tutti i ragazzi che ballavano, in cui hanno fatto irruzione i terroristi di Hamas portandone via e ammazzandone altri, da lì a Gerusalemme, dove arriveranno sabato e si ritroveranno, credo, nei dintorni della casa di Netanyahu. Noi siamo in diretta con Anna Momigliano, corrispondente dall'Italia del quotidiano israeliano Haaretz. Buongiorno Anna, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Ecco, volevo partire da questa iniziativa dei familiari degli ostaggi, che di nuovo, insomma, tentano in ogni modo di fare pressione sul loro governo. Raccontaci di questa iniziativa, di come anche viene vista dal governo, dai cittadini israeliani, perché mi pare che questi familiari degli ostaggi abbiano invitato i cittadini a unirsi alla loro marcia, alla loro richiesta di fare di più per liberare le persone ancora nelle mani di Hamas.
Sì, allora, per finire bisogna spiegare che fin dall'inizio di questa guerra, fino dal day after del 7 ottobre, le famiglie degli ostaggi sono sempre state le voci più, che si potrebbero dire, pacifiste. Questa è una cosa magari non immediatamente ovvia all'estero, no? C'erano alcune persone che addirittura prendevano le foto degli ostaggi appese a Milano, a New York, a San Francisco, come se fossero un invito, una giustificazione alla guerra. Non è così. I familiari degli ostaggi sono quelli che più premono per trattare, principalmente per ragioni personali, no? Cioè, gli ostaggi sono i loro figli, mariti, genitori, eccetera, eccetera, ma poi c'è anche un fattore culturale, che per dove sono state rapite molte di queste persone, non solo al Nova Festival, dove poi insomma ci sono più morti che ostaggi, ma soprattutto nei kibbutz, e anche tutta gente nei kibbutz che stanno nella zona adiacente a Gaza, sono anche persone molto di sinistra e anche attive nel movimento pacifista prima, diciamo, di questi fatti. Non è questa iniziativa, che è proprio un'iniziativa di protesta, una marcia, non è neanche la prima che fanno, perché ne avevano già fatta una facendosi a piedi da Tel Aviv a Gerusalemme, che è un po' meno lunga che farsela dal deserto del sud a Gerusalemme, però è una bella camminata. Tutto questo però sta avvenendo in un momento abbastanza pivotale nell'opinione pubblica israeliana, in cui molti cominciano a rendersi conto che gli obiettivi di questa guerra, e in particolare distruggere una grossa parola, però rendere inoffensivo Hamas e riportare a casa, si spera, vivi gli ostaggi, non sono propriamente la priorità di questo governo, che invece sembra più intenzionato a tenere la guerra in piedi un po' fine a se stessa, o perché non ha un piano B rispetto a lista. E quindi
l'impatto di questa marcia potrebbe essere magari un po' più efficace questa volta, intendi dire, sull'opinione pubblica? Sì.
Ma l'opinione pubblica, ma in realtà, cioè adesso la cosa che non è ben chiara è che l'opinione pubblica è già molto contro questo governo e ha sentimenti, cioè nel fondo dei sondaggi è molto complicato, e ha dei sentimenti ambivalenti nei confronti di questa guerra, nel senso che se tu chiedi, se fai la domanda all'israeliano medio, secondo te è giusto fare una guerra dopo questi, diciamo, attaccati il 7 ottobre, ti risponde sì, la maggior parte ti risponde sì. Se gli chiedi, ma secondo te questa guerra sta rendendo il paese più sicuro, è combattuta in modo proporzionato, intelligente, eccetera, eccetera, la maggior parte, ma ci sono proprio dei sondaggi, ti dice no. E l'opinione pubblica è già imbestialita contro Netanyahu, però è una situazione in cui non si può andare a nuove elezioni, perché c'è una guerra e perché stanno facendo tutto il possibile per non andare a nuove elezioni, e Netanyahu sa che se nel momento in cui si dimette finisce in galera, e lì non ci sono santi, finirà in galera, lui lo sa.
Senti, e lui come sta trattando questa marcia? La polizia, l'esercito ad esempio, che approccio hanno?
Hanno un rapporto, quella è la differenza, che se prima c'era sempre stato un approccio duro, adesso è proprio repressivo. C'erano state grandi manifestazioni a Tel Aviv, guidate dalle famiglie degli ostaggi, ma con tanta gente, poi erano un po' contro la guerra, un po' per gli ostaggi, si mischiavano le due cose, e questi hanno mandato la polizia, che ha lanciato, come si dice, gli idranti contro i manifestanti, contro le famiglie degli ostaggi, anche contro un ostaggio che è tra quelli, una donna che è tra quelli che sono stati liberati nel cessate il fuoco di novembre. E io ho parlato con chi che era lì e mi ha detto che la cosa incredibile non è solo la violenza della polizia, ma la velocità con cui è arrivato. Cioè, normalmente tu, insomma, gli ascoltatori di Radio Popolare lo sanno, è una manifestazione, magari all'inizio c'è qualche passeruglio, la polizia aspetta che ci sia una scusa e poi carica. Lì sono arrivati i manifestanti e 10 minuti dopo la polizia era lì con gli idranti contro le famiglie degli ostaggi, contro anche ostaggi liberati e ormai c'è come se ci fosse una guerra. Ma ti faccio un altro esempio che non c'entra con gli ostaggi, però Netanyahu ha chiesto di visitare delle truppe, c'è una guerra in corso, dei soldati, in questo caso al nord, non a Gaza, e non è potuto andare perché c'era il rischio che lo linciassero, cioè, metaforicamente, non fisicamente, i suoi soldati. Cioè, è una situazione, è un paese che, certo, c'è una guerra contro Hamas, che sta facendo danni enormi sui palestinesi, noi giustamente parliamo di questo, ma è un paese sull'orlo della guerra civile, dove ormai la destra è sempre più impenitente nell'indicare le famiglie degli ostaggi come il nemico.
Incredibile.
Non si vergognano nemmeno più di dirlo. Probabilmente lo pensavano fin dall'inizio, ma adesso non si vergognano.
Molto interessante, Anna. Dobbiamo fermarci qua, ma risentiamoci poi prossimamente.
Grazie.
Tra l'altro, magari appunto quando arriveranno a Gerusalemme e credo appunto vogliono andare sotto casa di Netanyahu, anche lì ci sarà da tenere d'occhio la situazione. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi. Buona giornata.
Arrivederci ad Anna Momigliano, corrispondente dall'Italia per il quotidiano Haaretz, come sapete il storico quotidiano progressista di Israele. Diceva Anna di Netanyahu che voleva andare in visita alle truppe nel nord della striscia di Gaza, ma non c'è andato perché sarebbe stato contestato. Nel nord di Gaza ci sono 300.000 civili palestinesi in trappola, in sostanza senza cibo e aiuti, e l'organizzazione non governativa Oxfam ha fatto un rapporto, ha studiato la situazione, ha lanciato un allarme, ecco, a proposito di una catastrofe umanitaria che è già in atto, non è evidentemente un rischio, e aggiunge Oxfam che rispetto a le richieste della Corte Internazionale dell'AIA di mettere in campo iniziative Israele per rispettare le misure urgenti che gli sono state richieste, Israele, il governo, non sta andando incontro a questa richiesta, sta in sostanza ignorando alcune disposizioni chiave della Corte, come per esempio, appunto, nel caso della zona nord della striscia di Gaza, garantire l'ingresso degli aiuti, l'assistenza umanitaria e i servizi minimamente necessari alla sopravvivenza della popolazione. Sara Milanese ha intervistato Paolo Pezzati, che è il portavoce per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia, e questo è il quadro che lui ci ha fatto.
Purtroppo i dati che ci vengono forniti dalle Nazioni Unite ci dicono che quasi 400.000 persone a Gaza oramai soffrono di carestia, cioè il più alto grado di insicurezza alimentare, e quasi 1 milione è nella situazione immediatamente precedente, quindi caratterizzata da una forte insicurezza alimentare. All'interno di questo quadro noi cerchiamo di dare spazio all'analisi che una nostra partner, un'associazione palestinese per lo sviluppo agricolo, ha fatto un'analisi, cerchiamo di dargli questo spazio, dove si dice che appunto quasi un quarto delle aziende agricole nel nord di Gaza sono completamente state distrutte dalle forze militari israeliane, e quindi sono state rase al suolo serre, edifici, il 70% delle barche da pesca, quindi ci sarà una difficoltà non solamente in vista del prossimo raccolto che doveva tenersi in primavera inoltrata, ma poi proprio ci saranno delle ripercussioni per il sistema agricolo nei prossimi anni, quindi una situazione molto molto grave. Un altro nostro partner che si chiama Jusur, invece, che si occupa di monitorare lo stato di salute della popolazione, sta riscontrando molti casi di malnutrizione, soprattutto tra i bambini. Ci sono il 13% dei bambini che loro monitorano che è gravemente malnutrito, con diciamo dei ticchi di malnutrizione grave, che toccano il 3% di questi bambini. Quindi ecco, tutti questi dati, se messi insieme, ci dicono che la situazione dal punto di vista della sicurezza alimentare è gravissima nell'immediato e sarà molto grave ancora nel medio periodo, e non abbiamo nessuna sicurezza per il lungo. Quindi è per questo che noi continuiamo a ribadire il nostro appello ad un cessate il fuoco, a fare sì che il governo israeliano rispetti le disposizioni che la Corte Internazionale di Giustizia un mese fa ha pubblicato, in particolare in questo caso quella di garantire l'ingresso degli aiuti, l'assistenza umanitaria e i servizi di base necessari alla sopravvivenza della popolazione di Gaza, in particolare nel nord.
È in occasione di questa scadenza che voi presentate anche il vostro comunicato. Che cosa è successo in questo mese? A voi è sembrato di cogliere qualche segnale da parte di Israele?
Assolutamente no. Purtroppo, come tutti vediamo, il conflitto non è cessato, anzi sta continuando. Sono stati comunicati i piani di un possibile attacco anche nel sud, quindi a Rafah. I beni entrano al rallentatore, quindi anche gli aiuti purtroppo non hanno subito l'accelerazione necessaria, ma anzi alcuni giorni questa frequenza è addirittura andata a ridursi. Parlo proprio del 10 giorni fa, sono entrati pochissimi camion, una ventina, la settimana scorsa una media di 50-80, quando prima del conflitto entravano 500 camion al giorno. Ecco, questa è la proporzione. Quindi da questo punto di vista si può dire che addirittura nell'ultimo mese la situazione sia anche peggiorata. E quindi ecco, il nostro appello è che la comunità internazionale metta la necessaria pressione diplomatica nei confronti di Israele, perché qui se non cambia qualcosa il rischio che si consumi un vero e proprio genocidio cresce di giorno in giorno.
Nel comunicato voi citate direttamente i vostri partner palestinesi. Sì. Che sono ancora attivi nella striscia. In che condizioni sono costretti a lavorare e come fate a mantenere i contatti con loro in una situazione che sappiamo essere estremamente complicata anche dai blackout e dalla difficoltà di comunicare attraverso internet?
Questa cosa è incredibile, è proprio commovente, mettiamola così. I nostri partner, ma come anche noi abbiamo 29 colleghi ancora dentro la striscia, provano a lavorare, a fare il loro lavoro in condizioni estreme, perché addirittura a Gaza Nord la situazione è molto più grave, cioè non arriva l'acqua, si beve l'acqua di mare, si mangiano erbe selvatiche, avere dei luoghi che possano garantire un livello di igiene minima è molto molto difficile, quindi si lavora in una situazione di stress fisico, mentale, molto molto forte, quindi veramente una condizione al limite. Noi riusciamo a comunicare periodicamente, quando è possibile, con i nostri partner, perché come ha detto lei spesso ci sono comunque dei tagli delle reti di comunicazione e quindi gli aggiornamenti non sono quotidiani ma sono su una base diciamo settimanale, ed ecco appunto in condizioni veramente al limite, perché è al limite la situazione, è difficile sopravvivere dentro casa, quindi immaginatevi a mantenere comunque una capacità organizzativa di sviluppare dei servizi di base per una popolazione allo stremo, è una cosa, io la definirei eroica, ecco.
Ecco, questo è il racconto di Paolo Pezzati, portavoce per l'emergenza umanitaria di Oxfam Italia. in base, insomma, alle loro fonti nella zona nord della striscia di Gaza, ormai in condizioni di catastrofe umanitaria. Noi come sempre intorno a quest'ora abbiamo un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo subito dopo per la seconda parte di Prisma, state con noi. Prisma qui su Radio Popolare in diretta fino alle 10. A seguire Tutto scorre con Massimo Bacchetta e poi Pubblica con Lele Liguori. Sapete che ieri, ve lo abbiamo raccontato nei nostri giornali radio, ha parlato al Parlamento europeo la vedova di Navalny, Yulia Navalny, e a proposito del suo omicidio, bene, domani ci saranno tra l'altro i funerali e sarà un momento sicuramente di tensione, con ogni probabilità. Ieri è intervenuta anche Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, che appunto subito dopo Yulia Navalny, che ha annunciato un piano per aumentare la produzione scusate, di armi nell'Unione Europea, non escludendo in futuro un possibile conflitto in Europa con la Russia. Parole veramente impressionanti, che in qualche modo richiamano un po' quelle che ha pronunciato il presidente francese Macron qualche giorno fa, proprio alla conclusione della conferenza internazionale in sostegno all'Ucraina. Aveva parlato Macron di un possibile invio di truppe europee nel paese in guerra, nel paese attaccato sulla Russia. E in effetti proprio Macron era il più prudente fino a l'anno scorso, insomma fino a qualche tempo fa, anche solo a parlare di invio di armi. Tutte queste dichiarazioni di Macron gli sono costate molte critiche interne, ma anche una certa tensione con la Germania del cancelliere Scholz, che invece ha un atteggiamento molto molto più cauto sul terreno, sia per quello che riguarda evidentemente l'invio di truppe, ma anche per quello che riguarda l'invio di alcuni missili molto, diciamo, potenti, non so come chiamarli, questi missili Taurus che gli ucraini vorrebbero, perché gli permetterebbero di colpire le posizioni russe e le linee di rifornimento dietro la linea del fronte. Però il cancelliere Scholz frena su questo, perché sembra appunto che mandare questi missili Taurus richiederebbe il coinvolgimento diretto di truppe tedesche sul campo per programmare questi missili. Noi siamo in diretta con Parigi, Francesco Giorgini. Buongiorno Francesco.
Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Lorenzo e buongiorno Walter.
Ecco, e Walter Rau in diretta da Berlino. Ciao Walter, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora Francesco, a qualche giorno di distanza, ormai due o tre, bene, Macron è stato criticato veramente da tutti i fronti, Marine Le Pen, Mélenchon, ma anche i socialisti e i repubblicani. Che cosa gli è venuto in mente, verrebbe da dire, a parlare di truppe europee in Ucraina?
Beh, intanto diciamo che, se vogliamo metterla sul piano nazionale, ha ricentrato il dibattito politico sulla questione ucraina in vista in particolare delle elezioni europee di giugno, e per lui è un campo più agevole che non quello, per esempio, degli agricoltori o dell'immigrazione, che erano i due temi che stavano monopolizzando il dibattito politico e sui quali Marine Le Pen sembrava avere il vento in poppa. Invece sulla questione che atteggiamento verso Putin, quanto e fino a quando sostegno verso l'Ucraina, i partiti, quello della Le Pen, ma in generale tutti i partiti nazionalisti delle destre identitarie europee, sono più in difficoltà, perché hanno, come dire, ammiccano un po' troppo facilmente al regime autoritario di Putin, hanno relazioni a volte di lunga data, a volte articolate con la Russia di Putin, e quindi si trovano nel dibattito elettorale ovviamente più in difficoltà che su questioni, diciamo, più brutali e meno complesse come l'immigrazione, meno complesse, diciamo, in ogni caso nella propaganda, come l'immigrazione o la difesa dell'agricoltura europea. Per cui dal punto di vista del dibattito interno, anche se si è preso critiche da tutte le parti, per lui comunque l'operazione è, diciamo, tra virgolette, riuscita, anche perché di questo dibattito interno poi si ripercuote appunto in Europa, dove il partito di quelli che pensano che forse comunque l'Ucraina non ce la farà e che quindi bisogna cominciare a pensare a quali concessioni a fare a Putin rischia di allargarsi, e Macron per adesso, e almeno in questa fase, dice sarebbe meglio difendere l'Ucraina il più possibile per non ritrovarci poi tra qualche anno, perché anche lui l'ha evocato nello stesso discorso alla fine della conferenza internazionale di sostegno all'Ucraina di lunedì, nello stesso discorso in cui ha parlato dell'eventuale invio di truppe, non escluso e comunque solamente in dinamica, come ha detto. Poi dopo i suoi ministri hanno precisato di cosa si trattasse, cioè non comunque di truppe che dovevano combattere, ma limiti di truppe che dovevano eseguire mansioni secondarie per liberare i soldati ucraini che potessero andare al fronte. Comunque nello stesso discorso aveva evocato la possibilità, come ha fatto Ursula von der Leyen ieri, di una guerra tra paesi della comunità dell'Unione Europea o della NATO e la Russia nei prossimi 10 anni.
Sì.
Quindi comunque una prospettiva di inquietudine. Quello che appare chiaro, al di là dell'opportunità e della forma, è che per Macron, che un anno fa ancora considerava la Russia comunque come il vicino inamovibile, per quanto ingombrante, con cui si doveva trovare un compromesso, ora almeno nelle sue parole lo considera una minaccia esistenziale e l'avversario strategico dell'Europa. Dopodiché
adesso sentiamo anche da Raue, sì, che cosa...
Scusa, su questo finisco. Dopodiché Macron parla molto e spesso e in tanti sensi, ma poi in soldoni la Francia ha contribuito allo sforzo bellico dell'Ucraina molto meno che la Germania, a livello più o meno della Danimarca, per circa 3 miliardi di euro, che sono, rispetto al totale di quanto è stato mandato all'Ucraina, veramente, diciamo, non una goccia, ma insomma poco più di una lattina nel mare.
Da Walter Raue, dicevo, a Berlino, per sentire qual è invece l'approccio in questa fase del cancelliere Scholz, che appunto, come sappiamo, non ha gradito questa uscita di Macron.
No, non l'ha gradita per nulla, c'è stato veramente uno scambio di frecciatine, di accuse contro accuse alla conferenza di lunedì a Parigi fra il cancelliere tedesco e il presidente francese. Scholz che rinfacciava a Macron appunto di non avere inviato in maniera sufficiente armi all'Ucraina e per contro che Macron ricordava che in fondo la Francia almeno i missili a lunga gittata li fornisce a Kiev, mentre 2 anni fa ancora la Germania si limitava a mandare sacchi a pelo e caschi ai soldati ucraini. Insomma, sono stati scambi di accuse che andavano al di là, insomma, della concretezza politica e del discorso politico e strategico fra i due paesi, ma che dimostrano e hanno dimostrato una volta in più, insomma, il rapporto più che tiepido, potremmo dire gelato, che ormai c'è fra le due capitali tedesche, fra quest'asse franco-tedesca che un tempo veniva definita come il motore dell'Europa e che adesso tutt'al più è, non lo so, forse è la ruota di ricambio dell'Unione Europea. Il rapporto fra i due è veramente gelido. Per quel che riguarda diciamo le dichiarazioni di Macron, la posizione tedesca è stata molto chiara in questo caso, anche nel suo podcast settimanale registrato ieri dal cancelliere Scholz, ha ribadito che la NATO e la Germania non devono essere coinvolti in maniera diretta nel conflitto attualmente in corso in Ucraina.
Ecco Walter, quali sono gli altri dossier? Tu parlavi di un rapporto ormai gelido, in effetti queste uscite di Macron non fanno che stressare, diciamo, ulteriormente appunto una fase complicata. Su quali altri dossier c'è questo irrigidimento reciproco?
Ma la lista è lunghissima, credo non avremo tempo per parlarne. Era iniziato tutto poco dopo l'insediamento dello stesso Macron all'Eliseo, allora non era ancora Scholz in cancelleria, ma le posizioni fra l'allora cancelliera Angela Merkel e l'attuale cancelliere Olaf Scholz sono più o meno simili. Era iniziato quando nelle famose dichiarazioni e cose che dice il presidente francese aveva proposto una riforma e un potenziamento dell'Unione Europea, del processo di coesione, ma anche dei poteri, insomma, dell'Unione, cosa che all'epoca non piacque per nulla ad Angela Merkel e che attualmente, come ben sappiamo, non è assolutamente al centro del dossier politico internazionale ed europeo. Poi ci sono state tutta una serie di frizioni tra i due paesi, ma per quel che riguarda ad esempio il patto di stabilità, le spese, l'indebitamento pubblico, anche qui le posizioni non potevano essere più contrastanti, con una Francia sempre più incline ai bisogni e anche alle esigenze dei cosiddetti paesi mediterranei, quelli tra virgolette, o almeno quelli che in Germania vengono definiti come i paesi più indisciplinati in termini di bilancio. Quindi un dossier sicuramente molto molto importante, quello dei bilanci, del patto di stabilità, del rigorismo fiscale, che resta, diciamo, uno dei cavalli di battaglia di tutti i governi tedeschi, al di là se sono di centrodestra o di centrosinistra.
Francesco, invece, in conclusione, c'è un altro fronte su cui Macron vede la Russia come avversaria, ed è il fronte africano, no?
Assolutamente, diciamo che è, come dire, la periferia dello scontro, una delle periferie dello scontro tra l'Occidente e la Russia, e in cui la Francia è in prima linea e in cui la Francia ha subito negli ultimi due anni sconfitta ripetizione, perché i francesi, che avevano basi militari, collaborazioni e accordi di collaborazione e di assistenza con paesi come il Burkina, il Mali, il Niger o ancora il Centrafrica, si sono visti in due anni perdere tutte queste posizioni, intanto in termini di basi militari che di collaborazione, e spesso e volentieri perché la spinta a mandare via i francesi è venuta da prima Wagner e poi dai suoi eredi, che, ricordiamolo con questa terribile ironia della storia, adesso si chiamano l'Africa Corps, appunto le truppe russe o i mercenari russi che lavorano, combattono o rapinano o organizzano colpi di Stato in Africa subsahariana, in particolare in Africa occidentale, appunto in quei paesi che erano una volta considerati quello che i francesi chiamavano il pré-carré, cioè il cortile di casa della ex potenza coloniale francese, appunto l'Africa francofona, in cui Macron da due anni perde posizioni. È una parte dello scontro, non è quella decisiva, certo ha contribuito a far cambiare la posizione di Macron, ma credo che sia, come dire, un di più, ma non la ragione fondamentale,
cuore, certo,
del cambiamento di posizione di Macron rispetto alla Russia di Putin.
Grazie a Francesco Giorgini da Parigi e a Walter Rau e da Berlino. Buon lavoro entrambi, a presto.
Altrettanto a voi.
Amy Winehouse, Back to Black. Torniamo in Italia con un'intervista realizzata da Alessandro Principe al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santa Lucia. Avrete forse sentito che la maggioranza vuole introdurre dei test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura. È una vecchia idea di Berlusconi, ma a dirla tutta è una vecchia idea che stava anche nel piano di Rinascita Democratica di Licio Gelli, come qualcuno ha fatto notare ogni volta che se ne riparla. È stato approvato questa idea, diciamo, dalla Commissione Giustizia del Senato, dove la presidente è la leghista Giulia Bongiorno. Va bene, quindi devono ancora approvarlo in via definitiva, però intanto ovviamente abbiamo chiesto un commento all'Associazione Nazionale Magistrati e con cautela Giuseppe Santa Lucia ci ha risposto così.
Ma guardi, mi sembra ancora siamo a un livello embrionale, non c'è nemmeno una norma, si tratta dell'osservazione fatta dalla Commissione Giustizia nell'ambito di un parere su un decreto, uno schema di decreto legislativo. Il decreto legislativo, come si sa, atto una legge delega, e se i test psicoattitudinali non sono previsti in legge delega, quel decreto non può prevederli, andrebbe in eccesso di delega. Tutto questo per dire che mi sembra un'iniziativa molto estemporanea, buttata lì, non articolata, in un contesto normativo che non la può ricevere. Poi il Senato potrà certamente, o anche il Governo, assumere un'iniziativa legislativa sul punto, ma ecco, in questo momento mi sembra più che altro un proclama per dire che i magistrati hanno bisogno di controlli psicoattitudinali. Io vorrei innanzitutto precisare che l'equilibrio dei magistrati è già oggetto di attenzione, perché è uno dei primi parametri per la valutazione dei magistrati sin dall'ingresso in carriera. E lo si fa nel migliore dei modi, lo si fa valutando il magistrato sul campo, sull'attività di ogni giorno. Questi test, che non si sa bene quando collocarli, se tra i candidati al concorso, che sono tantissimi, oppure tra gli idonei dei vincitori del posto, questo ancora non è dato capire, vedremo di cosa si tratta. Bisogna stare attenti, devono essere test che non devono essere discriminatori, quindi fatti secondo oculatezza. Cercheremo di capire meglio quando verrà articolata una proposta. Per ora è più che altro una suggestione.
Ma lei come si spiega questa ossessione, diciamo così, di una certa parte politica ormai decennale per la tenuta mentale dei magistrati?
Guarda, io non me la spiego, infatti sarebbe stato interessante capire perché si fa una proposta del genere, un abbozzo del genere, quali sono le risultanze, quali i dati oggettivi. Risulta forse che vi sono casi di squilibrio tra i magistrati e il legislatore vuole porre riparo? A me sembra appunto estemporanea, non ci sono risultanze oggettive, ma è quella cosa che ci portiamo avanti da tanti anni, per cui qualcuno disse che i magistrati sono squilibrati, e quindi ogni tanto, come dire, dare l'idea che questo squilibrio, come dire, serpeggia tra i magistrati può essere utile per in qualche modo ridimensionarne la figura pubblica. Ora, io so che ci sono altre categorie di pubblici funzionari che sono soggetti ai controlli psicoattitudinari. Non è una questione, come dire, di principio, non è che ci vogliamo sottrarre perché ci sentiamo non giudicabili sotto questo profilo, vogliamo solamente dire che lo siamo già. Vorremmo capire perché viene fatto ora e su quali basi, su quali dati oggettivi, e soprattutto vorremmo capire meglio come si articoleranno, perché bisogna stare attenti col concorso in magistratura, non possono esserci momenti surrettizi di selezione indebita dei magistrati. Quindi se vengono fatti bene, se vengono fatti al riparo da ogni timore di misure discriminatorie, per carità, il legislatore può farlo. A me sembra oggi, e vedremo il futuro, un proclama, una suggestione, un modo per dire ai magistrati, per far capire che i magistrati non sono oggi del tutto equilibrati, e così non è.
Lei ci legge un disegno più generale di cui questa misura fa parte nell'attuare strette su strette alla categoria?
Ma guardi, da un lato si vuole semplificare il concorso in magistratura rendendolo risibile con una sola prova per chi è già avvocato magistrato onorario, dall'altro si introduce un ulteriore sbarramento che è dato dai test psicoattitudinali. Io non vedo una strategia, e di questo mi dispiaccio, non vedo un disegno organico, vedo interventi un po' estemporanei che in qualche modo vogliono riportarci ad una situazione di contrasto con la politica che noi rifuggiamo, cioè noi non abbiamo nessuna volontà di riprendere, semmai c'è stata quello scontro di tanti anni fa, quindi questa appartiene, quest'ultima sui test psicoattitudinali appartiene a quel bagaglio di proposte che erano in voga tanti anni fa durante gli anni del berlusconismo. Ecco, noi vorremmo far cessare quel tipo di contrapposizione. Io credo che la gente si sia stancata, siamo una importante istituzione dello Stato che deve necessariamente collaborare con tutte le altre istituzioni per il bene comune. Io vorrei che qualunque altra iniziativa si collocasse entro un quadro di razionalità.
Questa è la vostra posizione, ovviamente, che tende a stemperare gli animi, ma dall'altro lato invece c'è una voglia di arrivare a quel livello dello scontro più elevato.
Ma guardi, io spero che così non sia, che questa iniziativa, che mi sorprende appunto per il contesto, perché non si potrà, questa osservazione fatta dalla Commissione Giustizia non potrà essere raccolta in questo contesto, si tratta di attuare una delega che non prevede assolutamente i test psicoattitudinali, quindi si tratta di una sollecitazione, vedremo quando il Ministro riterrà e se riterrà di accoglierla, e spero che potremo avere dal Ministro qualche delucidazione in più. È un'osservazione che la Commissione riserva al Governo e spero che ci potremo avere un confronto. Le ripeto, non voglio dare l'impressione di una chiusura superba ad un controllo, perché noi esercitiamo una funzione delicatissima. Non voglio nemmeno che passi l'idea, perché questo è ingiusto, che oggi i magistrati non sono soggetti al controllo di equilibrio e del possesso delle qualità che sono una precondizione per l'esercizio della giurisdizione. Questo non è. È sbagliato pensare questo. Ci sono strumenti molto più affinati dei test. I test di questo tipo, sto cercando di farmi una cultura, mi pare che gli stessi studi di psicologia li abbiano un po' messi da canto quanto alla loro efficacia. Si tratta però, siccome ancora non abbiamo di fronte una proposta, faccio anche fatica a misurarmi. Si tratta appunto più che altro di una punzecchiatura data, e noi non raccogliamo, se c'è stato un intento di provocare reazioni, non raccogliamo una provocazione, ci misureremo su un piano di razionalità con quelle che saranno le proposte che il Ministro vorrà mettere in campo.
Ecco, insomma, stanno a vedere cosa succederà su questo fronte i magistrati. Questo era Giuseppe Santalucia, il presidente del loro sindacato, la ANM, intervistato da Mattia Guastafiero. Noi diamo la linea al giornale radio e poi ci risentiamo per l'ultima parte di Prisma. Si parlerà di scuole occupate e di studenti e studentesse. Rieccoci in diretta per l'ultima parte di Prisma, come sempre fino alle 10 o poco prima. E vi dicevo nella nostra introduzione che oggi avremo parlato nell'ultima parte di questa puntata di scuola e di occupazioni. Tra non molto Luca Parena ci racconterà un'occupazione un po' anomala. Cinisello Balsamo, c'è una scuola dove si sono alleati gli studenti e i docenti contro la dirigente, ma ci sono una situazione un po' particolare. Ma intanto mi hanno raggiunto in studio due studenti del liceo Bottoni che insomma sono un po' nostri vicini di casa, perché sono qui a pochi passi dalla sede di Radio Popolare. Filippo e Alessandro, ciao ragazzi, benvenuti.
Buongiorno. Ciao, ciao, ciao.
Allora, Filippo è di terza, Alessandro è di quinta, il Bottone è un liceo scientifico ed è in occupazione da lunedì, è corretto?
No.
No, da?
Da ieri.
Da ieri, d'accordo, d'accordo, va bene. Da ieri siete in occupazione e noi abbiamo parlato parecchio delle occupazioni qui a Radio Popolare, perché ne abbiamo parlato sia per quello che riguarda Roma, sia per quello che riguarda Milano, perché quest'anno è un po' più complicato organizzare un'occupazione, un po' più delicato, ci sono da tenere presente così alcuni aspetti anche politici che magari non sentite particolarmente vicini normalmente, ma in questo caso, no, sapete che è venuto anche il ministro dell'istruzione Valditara al Severi a dire che insomma chi occupa e fa dei danni deve essere bocciato, il 5 in condotta e tutte queste cose qua. E nonostante questo non vi siete intimiditi, mi viene da dire, da chi cominciamo? Quando avete iniziato a parlare di occupazione e come questa faccenda appunto un po' politica del ministro, della linea dura, di certi presidi, no, che hanno risposto in maniera un po' muscolare alle occupazioni, è entrato nel vostro dibattito, Filippo?
Allora, noi abbiamo iniziato a parlare dell'occupazione a dicembre più o meno, però poi ad organizzarla è stato un po' più difficile, cioè abbiamo iniziato molto dopo, verso 2-3 settimane fa.
Ok, quindi un po' di casino c'era già stato, esatto, diciamo, a quell'epoca.
E quindi noi non ci siamo posti tanto questa domanda perché con la nostra preside è un po' più
Semplice.
Sì, più semplice
avete
comunicare.
Buoni rapporti, diciamo.
Esatto. E
lei,
poi
lei non vi ha proposto, adesso sento che spesso propongono la cogestione, l'autogestione, no, voi volevate proprio fare l'occupazione, no? Dormire dentro, fare una cosa andata così, Alessandro?
No, noi la cogestione l'abbiamo già sperimentata l'anno scorso e diciamo molto bella, però faticante, molto faticosa da gestire, da organizzare, e soprattutto non ha portato grandissimi risultati né con gli studenti né con i professori. Perché
cioè, in realtà, se fate da voi, tra di voi, che è il meccanismo dell'occupazione, è più semplice che non doversi raccordare per la cogestione.
Dal punto di vista organizzativo, nel senso di contattare tutte le varie realtà esterne, contattare esterni a tenere corsi, è molto più semplice l'occupazione, senza dubbio. Però dal punto di vista di pressioni che hai te, responsabilità che hai tu verso tutti gli studenti, perché se qualcuno si fa male, se succede qualcosa, ti senti te responsabile, allora lì cambia totalmente. E poi abbiamo capito, sia noi studenti, che l'avevamo organizzata l'anno scorso, quelli dei ragazzi del collettivo, e con la preside abbiamo capito, cogestione uno quest'anno non si fa perché è irrealizzabile, non porta nessuna miglioria, e due perché è da settembre che abbiamo molteplici problemi, problematiche di qualunque tipo, e non ci sembrava neanche proprio il tempo per fare una cogestione, ci serviva qualcosa di più impattante, qualcosa che lasciasse di più il segno.
Che fosse più una protesta, Filippo. Quali sono queste questioni in ballo da tempo per cui avete deciso di fare un atto un po' più robusto, diciamo?
Allora, in generale è la salute e il benestare degli studenti, dato che adesso con una politica attuata dalla preside del periodo unico.
Cos'è? Spiega perché.
Abbiamo avuto dei problemi perché appunto in questa politica i quadrimestri non ci sono e i prof non sono obbligati a fare i recuperi.
Ah.
E quindi la questione principale è che i prof, senza questo incentivo, questa spinta, non fanno i recuperi.
Cioè, se non sono obbligati, non fanno, perché funziona, no, che se uno, per dire, quando c'era il primo quadrimestre, aveva delle insufficienze, poteva avere a disposizione dentro la scuola un corso di recupero tenuto dai professori. E quindi adesso non è obbligatorio, i vostri professori non li stanno facendo.
I prof li fanno, però alcuni no, okay. È quello il problema, okay. Cioè che non sono forzati a farlo.
Quindi chiaramente voi venite a perdere un bel aiuto per rimettersi in pari, no? Rimettersi sulla soglia della sufficienza in vista poi del secondo quadrimestre. Ah, quindi c'è un periodo unico, non è più l'anno diviso in due. E questa cosa è stata un po' un...
Sì, ovviamente non è la cosa principale per cui occupiamo, però oltre a questo c'è in generale la repressione del governo attuale. Abbiamo anche esplicitato il nostro supporto per il popolo palestinese e...
Quindi insomma alcune questioni diciamo politiche generali, no?
Sì, esatto.
che ci chiamano in causa un po' tutti, e alcune questioni più legate alla vostra vita al Bottoni come studenti, no? Del Bottoni. Ecco, dicevi Alessandro che accollarsi l'occupazione è anche una bella responsabilità, no? Voi dormite lì e... Adesso per esempio ieri sera mia figlia è stata a una festa al Manzoni che hanno occupato lì e quindi di sera come funziona? C'è un via vai che potrebbe essere un po' rischioso? So che in passato era anche successo che esterni avevano quasi attaccato la vostra scuola durante questi momenti di occupazione di autogestione. Perché? Perché vogliono entrare, vogliono venire a far casino. Cosa succede in questi casi?
Da parte degli studenti in realtà siamo tutti abbastanza molto tranquilli. Noi siamo tante persone che... gestiamo questa occupazione o comunque butta un occhio sempre. Non solo noi del collettivo, si sono unite tantissime persone di quinte, praticamente tre quarti delle quinte della scuola sono a favore e ci danno sempre una mano per tenere d'occhio, ed è importantissimo perché comunque volente o nolente sono quelle che esercitano diciamo più influenza sugli altri e più tante altre persone. Quindi nell'entrare a scuola, se sei un esterno o porti che ne so la bottiglia di vodka intera e te la finisci lì, è impossibile praticamente. Su quello diamo veramente, siamo serrati sull'entrata. Il problema arriva verso dalle 2 di notte fino alle 6 di mattina, perché lì diciamo la zona nostra non è una grandissima zona, viviamo tra dei quartieri un po' popolari ma anche molto malfamati di Milano, e quindi è difficile da gestire soprattutto la situazione dei ragazzini che vengono da fuori, magari che vogliono semplicemente neanche divertirsi, ma far casino, creare danni e rompere il più possibile. Soprattutto poi se arrivano alle 2, arrivano alle 5 di mattina, lì la scuola è chiusa appunto, lì o si dorme o se vuoi ti fai un giro lì a scuola tranquillo, ma non fai casino perché lì mettiamo veramente quasi orario di dormita da qui a qui. State tranquilli, la gente vuole riposarsi, facciamo festa fino alle 1:30, 2 così, ma poi dormiamo.
Certo.
La gente arriva da fuori, vuole entrare e a quel punto se non la lasci entrare per far casino lo fanno da fuori.
Ecco.
È quello il vero problema.
È successo anche ieri sera, Filippo, la prima sera la prima notte di occupazione?
Sì, è successo due volte.
Vabbè, ma non c'è problema, andiamo avanti. Filippo, è successo anche ieri sera?
È successo due volte, allora... Cos'è che...
Niente, non so, magari se avete qualche cellulare solo silenziato e non spento, se squilla o riceve messaggi fa questa interferenza, ma non è grave, succede anche a noi.
Va bene. Allora, quindi è successo due volte. La prima volta a 1 di notte circa, stavano uscendo alcuni dalla porta che teniamo aperta per... entrare e uscire dal cortile e è arrivato un gruppo di 10 persone con tatuato sul collo famiglia che ispiravano un po' alla vita criminale, ok? Diciamo così. E insomma questi qui sono rimasti lì all'entrata a bloccarla dicendo no, noi vogliamo entrare, no, ci dovete dare l'alcol, no, ho sentito che c'era una festa, fateci entrare, e hanno continuato fino a un po', fino a quando la maggior parte degli studenti che avevamo è scesa nel cortiletto dell'entrata e li ha spinti fuori praticamente. Ovviamente è stato tutto pacifico, hanno contrattato con loro e alla fine siamo riusciti a risolvere quel conflitto, diciamo.
Però voi li riaspettate stasera, occhi e croce, Alessandro?
Senza dubbio terremo gli occhi aperti. Sapevamo già di questo possibile inconveniente quest'anno... ieri l'abbiamo sperimentato, oggi è molto più probabile. E quindi ovviamente saremo più persone possibili a tenere sott'occhio la situazione, controlliamo, cerchiamo veramente di fare il possibile per evitare più danni, e anche perché la nostra scuola, noi ci viviamo lì 6 ore per 5 giorni alla settimana, ed è la nostra seconda casa, e in questi giorni sta diventando veramente la nostra casa, siamo lì 24 ore su 24, giochiamo, parliamo, seguiamo anche corsi molto interessanti.
Ecco, abbiamo... dici 2 o 3 titoli di incontri che avete organizzato.
Abbiamo organizzato degli incontri riguardo la situazione palestinese, per approfondire anche un po' l'argomento, visto che molte persone non la sanno ancora veramente che cosa è successo da quasi più di 100 anni a questa parte, visto che alla fine la migrazione israeliana è iniziata dalla fine della Prima Guerra Mondiale, e le cause effetto che hanno portato fino ad oggi. Mm-hmm. O per esempio le cose più all'interno della scuola. Oggi abbiamo organizzato un corso tenuto direttamente da noi del collettivo riguardo un po' un dibattito sul cosa è andato, cosa non è andato dell'anno unico, soprattutto da parte dei professori, perché è una anche scelta abbastanza capibile, forse anche bella, perché dà più tempo ai professori per organizzare verifiche e ti potresti ritrovare con meno verifiche alla settimana. La problematica è che questo non l'hanno capito i professori.
Siete messi in discussione un po' voi, ma chiedendo anche ai prof che facciano altrettanto in qualche modo, Filippo.
Esattamente.
E loro che atteggiamento hanno, la preside? Fino a qui tutto tranquillo?
Vai, Alessandro. Tutto tranquillo?
Una parola grossa.
Parolona. Okay. Diciamo, non era a favore come 2 anni fa, che era tutta un'altra storia. Quest'anno un po' più conflittuale, non è che è ovviamente un conflitto diretto su noi prendiamo e li spingiamo fuori, diciamo erano anche un po' avvisati da prima che ci sarebbe stata, perché crediamo sia giusto così per evitare appunto conflitti, visto che abbiamo quasi da sempre avuto un rapporto molto diretto, tranquillo, abbiamo sempre parlato di tutte le problematiche e discusso insieme e a capire anche come risolverle, però non era proprio a favore, diciamo. E anche ieri ci è voluta un po' per farli convincere ad andare via da scuola e riprendercela tutta noi, abbiamo dovuto aspettare una votazione dell'intera scuola che per la maggior parte si è dimostrata favorevole, ha dovuto leggere il nostro comunicato che avevamo scritto ormai da una settimana e mezza che stiamo buttando giù cercando di scriverlo il meglio possibile, e anche oggi si sono ovviamente ripresentati lì, hanno voluto un secondo comunicato di continua occupazione, diciamo restando lì sempre ad aspettare, anche un po' a tenerci sott'occhio, sentivamo un po' osservati.
Per certi versi è il loro mestiere, dai. Adesso vediamo, speriamo che tutto prosegua liscio. Io vi devo salutare qua, perché adesso, come vi dicevo prima, parleremo di un'altra scuola occupata qui nell'Interland a Cinisello o Balsamo. Quindi Filippo, Alessandro, vi ringrazio di essere venuti, vi lascio tornare a scuola e magari ci racconterete poi la conclusione. Mi sembra che siate sul pezzo, come si dice, che abbiate ben chiaro cosa dovete fare. Grazie di essere venuti, davvero.
Grazie mille, grazie a voi. Mille. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, ciao, ciao. E io saluto anche Luca Parena in diretta telefonica con noi. Ciao Luca.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutte e tutti.
Che ieri appunto è stato a questa scuola occupata a Cinisello, dove c'è questa situazione un po' inedita di studenti e docenti alleati. Cosa sta succedendo?
Non è esattamente un'occupazione quella che c'è in questi giorni all'Istituto Cartesio di Cinisello Balsamo, parliamo del centro scolastico del Parco Nord, quindi qualcuno magari ha presente, ci sono diversi altri istituti in quel centro lì, dicevamo non c'è un'occupazione in realtà in corso, c'è però una protesta, uno stato di agitazione potremmo dire in termini sindacali, dal momento che c'è un problema fondamentale, sono state cancellate tutte le gite di quest'anno scolastico, una decisione presa, dice chi protesta, dalla dirigente in autonomia senza un confronto precedente che sarebbe anche previsto in realtà dalle regole con gli organi collegiali della scuola, quantomeno con il consiglio d'istituto, e quindi questa decisione di cancellare tutte le gite di quest'anno è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, così ce l'hanno definita, rispetto a tutta una serie di altri problemi che si trascinano da tanto tempo in questo che è un istituto tecnico e industriale, che riguardano invece problemi strutturali che raccontiamo spesso di tanti edifici scolastici. In questo, in modo particolare, ci sono infiltrazioni d'acqua dal soffitto nei bagni, che molto spesso non sono agibili, e quindi insomma queste sono un po' le due questioni che stanno portando tanti studenti di questo, che è un istituto grande, sono quasi 1000 iscritti, a protestare con modalità assolutamente pacifiche. Insomma, la loro scelta è stata quella di sedersi a gambe incrociate, braccia conserte, nei corridoi due giorni fa durante l'orario di lezione, ed è una protesta, appunto, come sottolineavi, che sta compattando un po' tutta la comunità scolastica, anche per quello che riguarda i docenti, che magari hanno qualche problema in più ad esporsi, ma in buona parte sono solidali, capiscono perfettamente le ragioni di questa protesta, e anche la quota genitori, almeno quella che rappresenta, ecco, i genitori in consiglio d'istituto.
Allora Luca, mi sono attardata con quelli del Bottoni, confesso, quindi adesso abbiamo solo lo spazio per sentire una delle due interviste che hai realizzato, quindi dimmi tu se la studentessa o il genitore, come ti funziona meglio, e poi ci salutiamo.
Possiamo sentire Giorgia, che è una delle studentesse che ha organizzato appunto la protesta di questi giorni insieme ai suoi compagni e le sue compagne, avendo anche, appunto, come dicevamo, la solidarietà partecipe di docenti e genitori in consiglio d'istituto.
Grazie Luca Parena.
A te.
Diciamo che riguarda il malcontento generale degli studenti riguardo alla struttura scolastica, e la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso è stato l'annullamento delle gite. A 4 giorni dalla partenza di alcune classi avevano già raggiunto la cifra massima per poter partire, ma sono state ritirate anche loro. È stato ritirato il pagamento un giorno prima del termine, quindi alcune classi non avevano addirittura pagato ancora e sono state comunque annullate nonostante il numero fosse stato raggiunto. Quindi ci sono state un po' di incomprensioni, a quanto pare, e alla fine i viaggi di istruzione sono stati annullati per tutti. Noi studenti cerchiamo di capire il perché, cioè vogliamo i motivi validi. Le modalità per il rimborso inizialmente non erano state molto chiare, perché non si capiva chi inviare il modulo, però alla fine la preside ci è venuta incontro su questo argomento qua. Ci ha inoltre detto che noi studenti purtroppo non possiamo avere accesso agli atti intermedi per sapere, diciamo, i nomi delle agenzie di viaggio che hanno interpellato, o tutto quello che, i numeri degli studenti, tutto quanto. Abbiamo accesso solo a quelli conclusivi, che ce ne facciamo ben poco, perché sappiamo alla fine che sono stati annullati e basta. Oltre questo, ci sono state date delle risposte un po' così, un po' campate in aria per quanto riguarda il rimborso, nel senso che arriverà, non si sa quando, pare sia lungo il termine, ma non c'è stato dato un termine fisso.
Spiegaci un po' come si è manifestata questa vostra protesta a scuola.
Allora, inizialmente abbiamo iniziato a girare tutte le classi e vedere che tutti gli studenti erano convinti che l'annullamento delle gite fosse stato fatto così, senza una vera motivazione. Parlandone un po' tra rappresentanti di classe, tra rappresentanti di istituto e tutto quanto, siamo arrivati alla conclusione che tutti quanti erano d'accordo sul manifestare questo nostro malcontento e protestare sedendoci in corridoio. Quindi comunque una manifestazione pacifica, non abbiamo dato fastidio a nessuno, chi voleva entrare in classe è entrato in classe, i professori erano liberi di svolgere la loro attività quotidiana.
Insegnanti e dirigente come hanno preso questa vostra protesta?
La dirigente inizialmente è rimasta un po' sulle sue, nel senso che aspettava un nostro dialogo, che poi ovviamente ha ricevuto. I docenti non si espongono più di tanto, alcuni li vediamo che sono dalla nostra parte, alcuni sono scesi con noi a dirci fate questo, fate quello, a darci dei suggerimenti, altri invece non... ha deciso di non esporsi.
Avevate anche dei cartelli, insomma, siete anche un po' dati da fare, come in ogni protesta che si rispetti.
Esatto, cartelli, manifesti, striscioni. Quello che ha fatto il giro anche delle varie testate è stato quello che dice: volevo andare a Praga, ma ho la classe che si allaga, che è uno dei problemi strutturali più grandi in questa scuola.
La tua classe dove avrebbe dovuto andare in gita?
Praga. Quindi noi, esatto, siamo saltati a gita di quinto a Praga. Le uscite didattiche smuovono tanto, perché giustamente è un nostro diritto anche uscire dalla scuola. Giustamente c'è gente anche che magari non ha modo di viaggiare al di fuori delle gite scolastiche, e quindi trova questo come una, tra virgolette, valvola di sfogo. Poi uscire fuori dalla scuola con i compagni di classe e con i docenti fa vedere un'altra realtà. Quindi comunque è sempre una cosa che va fatta, e questa è la cosa che ci ha reso uniti. Tutti quanti volevano e tutti quanti hanno fatto.
rispetto a questo tema delle proteste in generale a scuola, quello che ha detto il ministro Valditara?
Ma allora, noi studenti siamo subito resi conto di essere tutti quanti dalla stessa parte, cosa che non capita spesso, soprattutto in questa scuola, siamo abbastanza divisi. Invece sotto questo punto di vista siamo subito ritrovati tanto uniti, tanti ragazzi che normalmente girano le spalle a queste questioni sono ritrovati giù a protestare con noi, anzi erano in prima linea, perché si trovavano d'accordo con le modalità e ci hanno dato un grande appoggio.
Prossime tappe adesso?
Richiedere ancora un intervento della dirigente, chiedere di venire ascoltati, perché alla fine è quello che chiediamo.
Ci fermiamo qua con Prisma di oggi, l'appuntamento è per domani intorno alle 8:40. Da Lorenza Ghidini un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto con i programmi di Radio Popolare. A domani.